Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Luca Dell'Anna e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, Matter, lo standard per la casa intelligente, è disponibile da circa un anno, ma è davvero la soluzione ai problemi di compatibilità tra dispositivi e piattaforme? E perché gli assistenti vocali come Siri e Alexa non sanno rispondere come ChatGPT? Ne parliamo con Antonio Capone, professore di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Lorenzo.
E Luca Dell'Anna, esperto di reti di telecomunicazione. Ciao Luca.
Ciao Lorenzo, ciao Antonio.
E Antonio, non è la prima volta che parliamo di smart home e negli episodi precedenti dedicati all'argomento abbiamo spiegato come funzionano le piattaforme per il controllo dei dispositivi domestici. E per cominciare, puoi farci un riassunto su come funzionano queste piattaforme?
Ma sì, allora queste piattaforme legate agli speaker in particolare sono degli oggetti che interagiscono con quelli che sono gli elettrodomestici connessi o dispositivi connessi che abbiamo in casa per consentirci in qualche modo di comandarli mediante dei comandi vocali. Non è l'unico modo ovviamente per interagire con questi oggetti, ma da un po' di anni a questa parte gli smart speaker hanno in qualche modo sostituito altre interfacce o affiancato altre interfacce per la gestione di questo tipo di dispositivi. Il funzionamento dei dispositivi come questo è un funzionamento tutto sommato abbastanza semplice, nel senso che prevede che lo speaker si attivi sulla base di un comando, una parola chiave, no, che abbiamo per hey Google per esempio o Alexa, e da quel momento in poi registra la voce, invia la voce verso un server che è in grado di tradurre la voce in testo, e poi questo testo viene inviato a una intelligenza artificiale che è in grado di interpretare il linguaggio naturale e tradurre questo testo in una serie di indicazioni che poi producono una risposta. La risposta ovviamente dipende da come è programmata la parte di intelligenza artificiale dentro i server di Google o di Amazon, ed è chiaramente orientata poi a tradurre diciamo quella richiesta in una risposta che può essere una risposta vocale data sempre con lo speaker. A quel punto lì il testo viene riconvertito in un file audio e rimandato verso lo speaker, oppure può produrre un comando che va verso i dispositivi domestici. È interessante tra l'altro capire che questo tipo di comandi che va verso i dispositivi domestici in realtà non ci va direttamente dal server dello speaker, ma passa attraverso degli altri server, degli altri implementazioni cloud, dei server dei vari prodotti, dalla lampadina all'elettrodomestico connesso. Indica mediante dei comandi strutturati a quel server del dispositivo cosa fare, e poi è il server della lampadina, del produttore della lampadina piuttosto che dell'elettrodomestico, che inviare il comando direttamente verso il dispositivo a casa nostra. Quindi in qualche modo tutto quello che elabora le informazioni che noi diamo mediante un messaggio vocale poi produce un effetto proprio per questi passaggi che avvengono tra server in cloud, che fuori di casa, e solo dopo, alla fine, l'ultimo comando arriva fino al dispositivo di casa nostra. Quindi senza un collegamento a internet tutto questo non potrebbe funzionare, e soprattutto l'elaborazione delle informazioni fino all'esecuzione del comando avviene tutta completamente in cloud e non in casa.
Antonio, per l'utente il panorama però è molto variegato. C'è il rischio di acquistare un prodotto che poi può risultare non compatibile col servizio che magari ha già comprato e disponibile in casa. Sembrava esserci una soluzione all'orizzonte, i costruttori di dispositivi per la domotica e gli sviluppatori delle piattaforme si erano accordati e messi insieme in un consorzio per creare uno standard idealmente compatibile con tutti i dispositivi e tutte le piattaforme. Lo hanno chiamato Matter. Puoi ricordarci brevemente come funziona?
Sì, Matter è un sistema di protocolli che consente di rendere i dispositivi connessi che ci troviamo a casa, intelligenti in qualche forma, compatibili tra di loro indipendentemente dal produttore. Quindi è un consorzio Matter che è fatto da tutti i maggiori produttori mondiali di dispositivi connessi per la casa, che hanno deciso di provare a mettersi d'accordo per sviluppare insieme tutta una serie di protocolli sia di comunicazione che di scambio di informazioni, richieste, comandi verso dispositivi che possano essere compatibili tra di loro. Rispetto a quello che ho detto prima, Matter però rende compatibili i dispositivi in modo radicalmente diverso a quanto apparentemente riescano a fare gli speaker vocali. Gli speaker, abbiamo detto, rendono compatibili a uno stesso comando più dispositivi anche di produttori diversi, semplicemente perché fuori da casa, nel cloud, interoperano tra server di prodotti diversi. E quindi in qualche modo questo tipo di integrazione, interoperabilità la possiamo definire da cloud a cloud. Nel caso di Matter, invece, il tipo di interazione avviene in locale, avviene direttamente dentro la rete in casa. E la rete è fatta di wifi, è fatta di connessioni Zigbee e di altri tipi di sistemi che da un po' di anni a questa parte vengono utilizzati da diversi produttori per l'interconnessione nella rete domestica. E quindi lo scambio di informazioni per riuscire a interagire col frigorifero piuttosto che con l'aspirapolvere o con la lampadina connessa viaggiano localmente e consentono, mediante un'unica interfaccia, di comandare e di integrare dispositivi di tipo diverso. Questo ovviamente ha tutta una serie di vantaggi perché in linea di principio consente di rendere tutti i prodotti tra loro compatibili e il consumatore a quel punto può potenzialmente non preoccuparsi di dover comprare tutti i prodotti di uno stesso produttore in maniera tale che siano in grado di parlarsi tra di loro, ma l'importante è che abbiano il logo Matter che indica la compatibilità con questo standard a livello internazionale.
E i primi dispositivi che supportano Matter sono, correggimi se sbaglio, Antonio, arrivati sul mercato lo scorso anno insieme agli aggiornamenti sulle piattaforme per renderli compatibili a Matter. E ora che ormai lo standard è in funzione da qualche mese, qual è lo stato dell'arte?
E così appunto Matter ve l'ho descritto in modo semplificato, ma ovviamente per riuscire ad arrivare ad avere un sistema in grado di garantire interoperabilità ci è voluto un po' di tempo, non soltanto per problematiche tecniche, ma anche perché chiaramente mettere d'accordo tanti produttori non è cosa facile. Di fatto, dopo un po' di ritardi, di un paio d'anni, fine 2022, inizio 2023 è stato il momento in cui è stata rilasciata la prima versione 1.0 del protocollo Matter e durante l'anno ne sono state rilasciate altre due, la 1.1 e la 1.2, che fondamentalmente hanno fatto un po' di correzione di errori, bug fixing e hanno aggiunto un po' di dispositivi supportati, tra cui gli elettrodomestici maggiori come i frigoriferi o i robot aspirapolvere che non erano fino a quel momento stati integrati dentro il sistema. Ovviamente il punto fondamentale è che questo tipo di interazione locale è un'interazione che supera, no, delle difficoltà di interconnessione perché i protocolli di comunicazione in ambito domestico sono sempre stati moltissimi, diciamo, vari da un punto di vista sia della comunicazione a basso livello, trasmissione dei bit, fino a come presenta un dispositivo, che tipo di comandi accetta, quali informazioni trasmette ad altri dispositivi, diciamo, mettersi d'accordo e definire questi aspetti è stato complicato. Quindi in qualche modo ha comportato tutto un lavoro di sviluppo di soluzioni che hanno dovuto un po' mettere ordine in una giungla di altri protocolli che prima venivano utilizzati e che di fatto creavano delle isole che non si parlavano tra di loro e quindi in qualche modo costringevano gli consumatori a comportamenti che dovevano ovviamente tener conto quando compravano un nuovo dispositivo di quelli già presenti in casa. Non è però stata ovviamente un'impresa facile e di fatto anche il primo anno di vita di Matter ha fatto emergere un po' di problemi. un po' di problemi dovuti sia ai, diciamo, gli errori di implementazione di cui abbiamo parlato, che tra l'altro sono stati gestiti in parte da alcuni produttori un pochino male, nel senso che sono stati rilasciati dei prodotti un po' in anticipo rispetto appunto a una completa compatibilità, e di fatto poi l'esperienza dei primi consumatori che li hanno comprati non è stata proprio soddisfacente. Ci sono in giro per la rete una serie di lamentele in questo senso di diversi sia consumatori normali sia di esperti tecnici che hanno comprato i dispositivi proprio per provare a testarne le capacità di integrazione. Ma l'altro problema che c'è stato è stato una volontà dei produttori di inserire dentro Matter non tutte le funzionalità supportate dal dispositivo, ma un sottoinsieme base. Quindi tutti i produttori si stanno orientando verso una diversificazione delle funzionalità del dispositivo, includendo quelle base dentro Matter e lasciando quelle più avanzate per le loro piattaforme prodotto, i loro product cloud, come si dice, quindi il loro server, le loro applicazioni, per differenziare il comportamento degli utenti e cercare ancora di tenersi gli utenti in maniera tale che vengano un pochino più spinti nel comprare comunque i loro prodotti e non invece prenderne uno da un produttore e uno da un altro. In qualche modo è un modo per creare dei giardini chiusi in cui l'utente si muova ed è spinto un pochino a comprare una serie di prodotti dallo stesso produttore.
Antonio, c'è un altro punto aperto, cioè come faremo a interfacciarci con Matter? Anche se tutti i dispositivi della casa sono disponibili e compatibili con diverse piattaforme di controllo tabile Matter, non esiste però un'applicazione Matter che ci permetta di controllare attraverso un'unica interfaccia grafica tutti i dispositivi collegabili, diciamo.
Sì, in realtà la risposta a questa domanda spiega anche un pochino il perché i produttori si comportino in questo modo, differenziando i servizi esposti su Matter e quelli invece lasciati alle loro piattaforme. Perché in pratica, dal punto di vista dell'utente, avere una casa compatibile con Matter, con dispositivi che quindi interoperano localmente, vuol dire potenzialmente poter controllare l'intero insieme di dispositivi connessi con un'unica app. Un'unica app che ci consente di aggiungere le lampadine che compriamo, aggiungere il frigorifero connesso, la lavatrice, il robottino dell'aspirapolvere e così via, e tutti insieme possono essere controllati da un'unica interfaccia. È chiaro che questo dal punto di vista dell'utente è una prospettiva molto interessante, perché chiaramente semplifica un po' la vita, no? Insomma, e consente di gestire tutti i gadget elettronici connessi che ci si compra da un'unica interfaccia, senza dover impazzire nel passare da un'app all'altra. Ma dal punto di vista dei produttori è invece un po' un inferno, perché vuol dire che fondamentalmente l'app di qualcun altro gestisce i dispositivi che vengono prodotti da quel produttore. E quindi in qualche modo chi è in grado di convincere l'utente a gestire la propria versione dell'app compatibile con Matter ha un rapporto diretto con l'utente che invece gli altri non hanno. E questo è il punto chiave che sta facendo emergere tutta una serie di comportamenti e che spiega anche il perché i grossi player come Amazon e Google, che hanno ovviamente già una base di app per la casa, installate sui dispositivi, sugli smartphone degli utenti molto molto ampia, partano da un punto di forza. Integrare per loro Matter dentro la loro app, come hanno già fatto, significa potenzialmente convincere i propri utenti a usare la propria app per controllare anche i dispositivi prodotti da altri. E chiaramente questo è il motivo per cui si cerca poi di tenere alcune delle funzionalità fuori da Matter in maniera tale che almeno per alcune cose l'utente sia costretto a usare l'app del produttore, quindi in qualche modo il produttore abbia la possibilità magari di proporre acquisti ulteriori piuttosto che servizi avanzati o quant'altro. Questo ha una serie di implicazioni. Pensate per esempio alla normativa sulla privacy, no? Per poter usare certi dati degli utenti è importantissimo poter raccoglierne il consenso, e di solito il consenso viene raccolto tramite l'app. Se si passa attraverso l'app di terze parti, questo diventa un processo più complicato e quindi anche qui purtroppo il passaggio attraverso app multiple diventa per l'utente quasi inevitabile. Quindi in qualche modo ci siamo imbarcati anni fa nel tentativo tecnico di risolvere il problema dell'interoperabilità e in un certo senso, anche se non se alcuni problemi permangono con Matter, siamo riusciti ad arrivare a un sistema che è abbastanza stabile e ben progettato per consentire l'interoperabilità a livello locale tra i dispositivi connessi. Abbiamo però poi scoperto in prima implementazione che purtroppo il problema è un pochino più legato ai rapporti tra i produttori e gli utenti e anche a tutta una serie di aspetti anche normativi che un po' limitano questa prospettiva ideale per l'utente di poter comandare tutto da un unico dispositivo, da un'unica app.
E invece voglio fare un'ultima domanda che non è strettamente legata alla questione Matter, ma riguarda gli assistenti vocali che accennavi anche tu all'inizio, Antonio, che accompagnano le piattaforme per il controllo domestico, no? Che sono sostanzialmente Siri, Google Assistant e Alexa. E ChatGPT, no? Ormai ci ha abituato bene, cioè possiamo fare conversazioni verosimili con intelligenze artificiali che ci sanno rispondere a qualsiasi quesito, almeno così sembra, poi quanto siano affidabili è sempre da verificare. Però gli assistenti vocali che abbiamo in casa continuano a essere quelli di una volta, no? Anche in un caso come quello di Google, che sviluppa Gemini, un servizio concorrente a ChatGPT, che però continua, Google stessa, a fornire, insomma, per la casa il ben meno intelligente Google Assistant. E che cos'è che sta rallentando l'adozione di questi large language model, appunto come ChatGPT o Gemini, all'interno degli assistenti domestici?
Premetto che non sono un esperto, un super esperto della parte legata all'intelligenza artificiale o ai large language models, ma diciamo, i concetti base però sono abbastanza semplici in questo caso. Noi pensiamo a questi nuovi sistemi di intelligenza artificiale generativa come un po' un assistente che è in grado di dirci e rispondere a qualunque domanda. Ma in realtà sono anch'essi dei dispositivi che hanno una loro specializzazione e sono specializzati fondamentalmente nel generare linguaggio e nel generare risposte con un linguaggio naturale. Gli assistenti vocali fanno un lavoro un pochino diverso perché generano alla fine dei comandi e delle risposte che hanno una serie di caratteristiche molto precise. Prova a pensare a qual è il tipo di risposta che ottieni dal tuo assistente vocale domestico. Ottieni una risposta che o ti ridà alcune informazioni base e ti rimanda a dei siti web se gli hai chiesto un'informazione precisa, oppure deve generare un comando che va a controllare la tapparella piuttosto che l'aspirapolvere o un altro dispositivo. E non è quello che tipicamente fa ChatGPT o che fa Gemini. Questi dispositivi generano linguaggio. Ed è anche vero, tuttavia, che questo tipo di sistemi sono stati nel tempo specializzati, per esempio a generare codice che segue un linguaggio formale molto preciso in un linguaggio e quindi è usato dai programmatori, per esempio, per velocizzare il lavoro di scrittura del software. Quindi, in qualche modo, anche i large language model si possono specializzare nel fare delle operazioni che hanno bisogno di un rigore sintattico specifico. Ed è quello che probabilmente stanno facendo. La notizia è recente, ma Google pensa di mettere Gemini dentro agli assistenti vocali, ma probabilmente sono ancora alle prese proprio con questo lavoro di specializzazione del sistema perché possa almeno replicare quelle che sono le funzionalità già oggi presenti su Google Home e che evidentemente il linguaggio ancora in questo momento non è in grado di replicare.
Grazie mille ad Antonio Capone, professore di telecomunicazioni al Politecnico di Milano.
Grazie.
E naturalmente grazie a te, Luca.
Ciao, alla prossima.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui, su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.